Buongiorno. Nella lezione di oggi tentiamo un discorso un po' più complesso e un tipico discorso diacronico, come dicono gli storici, cioè che taglia trasversalmente diversi periodi. Non è una lezione cronologica centrata su un periodo particolare, è una lezione tematica. È una lezione tematica in cui vi propongo una riflessione complessiva su uno dei temi che purtroppo hanno, degli aspetti che purtroppo hanno caratterizzato la storia del XX secolo nell'area alto-adriatica, che è la violenza politica. Un tema su cui si è discusso anche poi moltissimo in sede storiografica, non sempre si è discusso in maniera corretta. Perché? Perché è una storia calda, perché è una storia che ha lasciato tracce profonde e quindi una storia che si è prestata anche ad usi pubblici molto intensi, ad usi politici molto intensi, e questo non ha favorito la serenità e il rigore dello sguardo. Spesso queste stagioni della violenza, così macroscopiche, così dure, sono state esaminate ognuna per conto suo come se fossero un assoluto, rifiutandosi di confrontarle con le altre. Oppure, quando sono state confrontate in maniera discutibile, strettamente utilitaria e molto spesso imprecisa. Quindi tutta una serie di equivoci, di errori, di deformazioni nell'approccio al passato. Non è materia semplice, non sto dando giudizi moralisti su chi ha fatto ciò perché è un argomento complesso. E allora cerchiamo assieme, se possiamo, di fare questa operazione, di vedere come le logiche della violenza politica sono mutate dalla fine dell'amministrazione Asburgica fino alla seconda metà del Novecento. Nel fare ciò, evidentemente, faremo anche un'opera di comparazione, no? Comparazione che speriamo ci mostri qualcosa, ci faccia capire qualcosa di più. E allora cominciamo da una definizione. Una definizione che è la definizione di laboratorio giuliano della contemporaneità. Questa è una definizione che è stata coniata, bah, penso, una quindicina d'anni fa. Non mi ricordo esattamente quando me la sono inventata, ma più o meno 15-20 anni fa, no? E vuole dire che cosa? Vuole sottolineare come in questo fazzoletto di terra, fondamentalmente, che può essere chiamato in vari modi, ormai alla fine del corso sapete come si possono chiamare, no? Terre alto-adriatiche, confine alto-adriatico, Venezia Giulia, tanti altri modi, no? Ecco, questi territori hanno visto concentrati su una scala modesta, evidentemente, pensate dei territori piccoli, alcuni dei grandi processi della contemporaneità. Purtroppo si tratta di processi fortemente devastanti, fortemente negativi per le popolazioni, i contrasti nazionali intrecciati ai conflitti sociali, gli effetti devastanti della dissoluzione degli imperi plurinazionali, in questo caso l'impero asburgico, ma il fenomeno è molto più ampio, regimi autoritari con forti ambizioni totalitarie che scaricano queste loro pretese totalitarie su una società locale che non è una società omogenea, è una società profondamente divisa dal punto di vista sociale, come spesso accade, ma anche dal punto di vista nazionale. Poi lo scatenamento delle persecuzioni razziali, che comincia col fascismo, prosegue col nazismo, fino ad arrivare alla creazione dell'universo concentrazionario nazista, che qui trovo uno dei simboli, no? Simbolo delle Gevi San Sabba. Ancora, gli spostamenti forzati di popolazione secondo la logica di quella che può venire chiamata la semplificazione etnica o semplificazione nazionale. Pensate al flusso degli sloveni croati dopo la prima guerra mondiale e il flusso degli italiani dopo la seconda guerra mondiale. E infine, ma con un po' di buona volontà forse potremmo trovare ancora qualche altro esempio, le grandi conflittualità est-ovest lungo quella che per almeno per un certo periodo è stata una delle grandi frontiere della guerra fredda. Trieste, bastione dell'Occidente, si diceva nel 47 e nel 48. Ecco quindi che la storia di questi territori può essere considerata una sorta di laboratorio, no? E noi per questo anche la proponiamo. La proponiamo agli studenti, ma la proponiamo anche ad altri, proprio perché ci dà la possibilità di guardare in vivo, potremmo dire, su di una scala dominabile, perché ristretta, e con fenomeni che possiamo conoscere bene perché coinvolgono la nostra comunità nazionale, quindi riusciamo a capirli bene anche attraverso lo strumento linguistico, ci dà l'occasione, lo spunto, la possibilità di capire meglio alcuni grandi fenomeni della contemporaneità nell'Europa occidentale. Questo è una delle grandi chiavi interesse della storia di questi territori. Naturalmente, io fin qua vi ho parlato di dinamiche negative. Il laboratorio, potremmo dire, degli anni bui, delle dimensioni oscure della contemporaneità, se volete, del male della contemporaneità, della ferita della contemporaneità. Però non è che ci siano state soltanto dinamiche negative, eh? Pensate, ad esempio, pensate allo sviluppo delle grandi idealità. Forse è più difficile per noi che viviamo in questi anni di scarsi ideali, capire cosa sono state le grandi passioni. Le grandi passioni nazionali, le grandi passioni ideologiche che mobilitano, se non popoli interi, che può essere un assunto forse un po' retorico, ma grandi masse che ci credono e pongono le loro speranze, di vita per un futuro migliore dell'umanità in queste grandi passioni. E quindi queste devono virtù civili, prima di tutto l'impegno, no? Non il farsi ciascuno gli affari propri, come adesso. E invece dedicarsi a una causa. L'Ottocento, soprattutto l'Ottocento e il Novecento, sono il periodo della causa, la causa con la C maggiore, lo si fa per la causa. Qual è questa causa? Ma possono essere tante le cause, in realtà. Però il farlo per la causa dà un senso alla vita, ma qualche volta può anche giustificare azioni nefande, può giustificare tutto per la causa, no? Quindi sono le luci e ombre della grande causa. E le altre virtù civili, la partecipazione, il sacrificio di sé, il sacrificio della propria vita, il sacrificio delle proprie strategie individuali, in alcuni casi addirittura l'eroismo, perché è costellata di eroi, purtroppo, la storia del Novecento. Ma pensate anche alla solidarietà, alle enormi dimensioni della solidarietà. Pensate alle auto-organizzazioni delle masse, ad esempio, quell'enorme tessuto popolare creato tra 800 e 900 all'insegna della solidarietà. Ma pensate anche in un contesto completamente diverso alla resistenza civile, ad esempio, a chi rischia la propria vita nella quotidianità per salvare qualcun altro. Ecco, sono dimensioni importantissime, no? Però, certamente, fino agli anni 50 del Novecento, il segno distintivo che balza subito agli occhi quando si guarda la storia tra 800 e 900 è la violenza politica. È stato un laboratorio di violenza politica fino agli anni 90 del Novecento. Poi no, poi è cambiato tutto fondamentalmente, in parte già prima, eh. La violenza si è esaurita già con gli anni 50, poi un periodo di stasi e poi a partire dagli anni 90 del Novecento e ancora poi nel primo ventennio del secolo successivo, ecco che possiamo parlare delle terre adriatiche come di un laboratorio di riconciliazione. Ma al laboratorio di riconciliazione dedicheremo una riflessione a parte, a più voci. Sul laboratorio della violenza politica seguiamo invece assieme un filo conduttore. Innanzitutto, parliamo di storia comparata, perché per fare ciò non possiamo limitarci, per parlare di violenza politica, non possiamo limitarci a raccontare i fatti, no? Dobbiamo cercare di capire il loro significato, capire soprattutto i perché. Non c'è storia senza i perché. Una ricerca storica comincia sempre con le domande, con i perché. Poi la narrazione può essere, e di solito è, la forma delle risposte, ma all'inizio stanno sempre gli interrogativi, quindi i perché. E per capire meglio i perché, tante volte è utile confrontare tra loro i fenomeni storici. La storia comparata è di una grande utilità per capire quello che accade, per capire similitudini e differenze. Ma attenzione. Che cosa ha senso comparare? Perché talvolta le comparazioni sono improprie e loro non conducono da nessuna parte, o peggio ancora, conducono in vicoli ciechi, oscuri, e si sbatte la testa contro il muro che sta in fondo. E ci si fa anche male. E poi magari addirittura anche si litiga e ci si dà la colpa perché ci si è fatti male. Allora, che cosa ha senso comparare? Ha senso comparare fenomeni delle medesime famiglie. Ad esempio, possiamo comparare le camicie nere fasciste con le camicie brune naziste. Parlando, che so, della guerra di Spagna, possiamo comparare le stragi dei franchisti con le stragi dei repubblicani. Possiamo comparare l'universo concentrazionario nazista con i gulag sovietici. Non sono uguali, ma sono comparazioni legittime. Possiamo comparare, parlando ad esempio della guerra in Jugoslavia fra il 41 e il 43, le stragi tedesche, le stragi italiane, le stragi jugoslave. possiamo comparare i genocidi fra di loro, ad esempio la Shoah è genocidio armeno. Possiamo comparare le deportazioni naziste e le deportazioni staliniane e anche le deportazioni italiane nelle isole e nei campi di internamento. Possiamo comparare l'espulsione dai tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'esodo dagli italiani, anche se hanno dimensioni diverse, ciò cioè non cambia. Sono due fenomeni che appartengono alla medesima famiglia, in parte simili e in parte diversi. Ecco, tutte queste comparazioni sono legittime e utili. Ci sono altre comparazioni che invece non hanno senso, non ci portano da nessuna parte. Ad esempio, comparare le stragi con i genocidi, che senso ha? Sono due fenomeni completamente diversi. Talvolta, molto spesso, i genocidi si servono anche delle stragi, ma strage non vuol dire genocidio, sono due fenomeni completamente diversi. Oppure comparare gli spostamenti di popolazione con i genocidi, con la Shoah, ad esempio. No, sono due cose completamente diverse. Non dipende dalle dimensioni, non dipende neanche dal numero di vittime che fanno, ma sono delle logiche che sono diverse, sono altri fenomeni. Voi non potete comparare le patate con i conigli, no, sono due fenomeni completamente diversi, non ha letteralmente nessun senso. Se tentate di farlo, beh, vengono fuori delle conseguenze anch'esse prive di senso. Ecco, quindi storia comparata, ma storia comparata come sempre con buon senso. Nel fare storia il buon senso è fondamentale. La storia si fonda su una combinazione, la ricerca storica parlo, che è un modo di approcciare il passato, uno dei tanti modi possibili, non l'unico. L'unico scientifico. Si fonda sul rigore metodologico e sul buon senso. Rigore metodologico vuol dire spirito critico, critica delle fonti, sguardo critico su tutte le informazioni di cui voi disponete. Buon senso significa che l'analisi critica è fondamentale, ma non può essere condotta fino alle estreme conseguenze, perché in alcuni casi basta essere sufficientemente abili, esperti del mestiere, e si riesce a distruggere quasi qualsiasi fonte, ma allora non si sa più nulla e quindi si torna nella indeterminatezza, in cui poi i giudizi non sono più giudizi storici, ma sono giudizi emotivi, politici e altre cose che non hanno senso dal punto di vista scientifico. Fatta questa premessa, cominciamo a parlare delle stagioni della violenza. Se noi prendiamo in considerazione l'arco cronologico che va, diciamo, fra gli ultimi decenni della sovranità asburgica e la metà del secolo XX, noi possiamo riconoscere con una certa facilità due grandi stagioni di violenza politica. Possiamo chiamarle rispettivamente la stagione delle fiamme e la stagione delle stragi. La stagione delle fiamme comincia alla vigilia della Grande Guerra, o meglio, alla vigilia dell'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra con il pogrom antiredentista di Trieste e prosegue fino al 1921. Fondamentalmente vedremo poi i dettagli, ma con i grandi incendi fascisti delle sedi avversarie slave socialiste della Venezia Giulia. Questa è la stagione delle fiamme. L'altra grande stagione è la stagione delle stragi. Questa seconda è molto più terribile stagione, è preparata dalla guerra in Jugoslavia. Nella Venezia Giulia arriva nel 1942, prendete come paletto cronologico la strada di Pogrom e prosegue sino all'estate del 1945, le strade di Foibe, con una coda di cui vedremo poi fino nell'estate del 1946, la strage di Vergarolla. Ecco, questi sono i paletti cronologici di queste due grandi stagioni. Quali sono le dimensioni? Beh, sono dimensioni ampie ma molto diverse. Fra le due stagioni c'è una differenza di scala nel numero delle vittime. Attenzione, il semplice conto delle vittime è soltanto uno degli indicatori dell'intensità di una stagione di violenza, eh? Ma è un indicatore sommario, ma abbastanza utile per capire qualcosa di fondamentale. Ecco qui la differenza è un fattore 10. Cosa vuol dire fattore 10? Gli zeri contano. È la differenza fra 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Bene, quindi c'è un fattore 10. Nella stagione delle fiamme il fattore è delle centinaia, 2 zeri. Nella stagione delle stragi il fattore è di 3 zeri, il fattore della migliaia. Delle migliaia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tasso di violenza calcolato con questo criterio aumenta di 10 volte. Poi ci sono le unità, naturalmente, ma le unità contano meno. Questo è uno dei casi in cui, per farsi un'idea generale, contano di più gli zeri. Da cosa dipende questa differenza di scala? Fondamentalmente da due fattori. Il primo, la differenza nell'uso della violenza contro i civili tra la prima e la seconda guerra mondiale. Voi sapete, che ne abbiamo parlato tante volte, che durante la seconda guerra mondiale la violenza colpisce direttamente i civili. I civili diventano bersaglio non solo usuale, legittimo, ma molto spesso bersaglio di elezione delle operazioni belliche, perché si mira a scardinare il fronte interno attraverso le devastazioni materiali, ad esempio sugli impianti industriali, e attraverso il terrore che faccia crollare il morale della popolazione. E quindi questa è la nuova violenza di guerra che coinvolge tutti i soggetti, e quindi poi ha degli effetti, evidentemente, anche sulla violenza politica. C'è anche una seconda ragione. Nella crisi del 14-21-22, cerchiamo di ricordare assieme tutto quello che abbiamo già visto su quella crisi, la Venezia Giulia è un po' in bilico fra est e ovest. Cosa vuol dire in bilico? Beh, la sua appartenenza è incerta, anche se è molto probabile che finirà in Italia, ma comunque fa parte di un ex impero centroeuropeo in cui avvengono un po' le stesse cose che avvengono negli altri territori ex imperiali, no? I fenomeni di paramilitarismo, ma contemporaneamente avvengono i fenomeni che avvengono in Italia, e quindi la ripresa del radiosomaggismo attraverso l'impresa di Fiume, poi lo squadrismo. Ecco, complessivamente le logiche della violenza che voi vedete in atto nella Venezia Giulia si ispirano principalmente a quelle italiane, che sono quelle del nazionalismo e del fascismo, e non ad esempio a quelle dell'Europa orientale, se non in parte. Il paramilitarismo sì, ma altre cose no. Cosa vuol dire? Accade in Italia, accade alla Venezia Giulia, abbastanza quello che accade in Italia, molto poco quello che accade in Russia, dove c'è la rivoluzione e la guerra civile, o quello che accade nell'Egeo, dove c'è la guerra tra greci e turchi, con un corredo di stragi e di espulsioni di popolazione. Quindi in questa crisi i territori ultradriatici, che sono sempre in bilico fra est e ovest, e che partecipano di entrambi i mondi, di entrambe le logiche, però sono attirati di più nelle logiche, potremmo dire, occidentali. Nella crisi del 41-45 no, è il contrario. La Venezia Giulia è parte integrante dell'Europa orientale. Assolutamente. Le logiche che si scatenano sono quelle del fronte orientale e poi di quello che succede nell'Europa orientale. Quello che succede, ad esempio, è quello che uno storico, Snyder, ha chiamato le terre di sangue. Cosa vuol dire questa definizione? Ma Snyder fa riferimento ad alcuni territori dell'Europa centro-orientale che hanno subito in sequenza diverse occupazioni, occupazione nazista, occupazione sovietica, ma non erano Russia. Beh, pensiamo alla Polonia o pensiamo ai paesi baltici, no? I paesi baltici l'hanno avuto addirittura, che erano indipendenti, prima l'occupazione sovietica, poi quella nazista, poi nuovamente quella sovietica. I polacchi, prima i nazisti e poi i sovietici. E quindi hanno avuto il peso della furia nazista, della furia rivoluzionaria staliniana, con risultati assolutamente spaventosi. E quindi le chiama le terre di sangue. È stata un'opera questa sua che ha suscitato molte discussioni, molte polemiche, ma ci serve questa definizione, no? Perché ci fa capire quali sono stati i connotati della violenza nelle terre orientali. Bene, la Venezia Giulia fa parte di queste terre. La Venezia Giulia vede in rapida successione il fascismo, la dominazione nazista, quella jugoslava stalinista, e quindi con una moltiplicazione di logiche della violenza che rimandano direttamente all'esperienza dell'Europa orientale. Ecco, queste sono le due grandi stagioni della violenza politica, la stagione delle fiamme e la stagione delle stragi. Queste due stagioni di picco sono circondate da altre stagioni. Qui non è che non ci sia la violenza c'è anche oggi, evidentemente, la violenza politica, ma in misura assolutamente minore. Però in rapida crescita fra una stagione e l'altra, con profondissime differenze. Quali sono, quindi potremmo dire, queste stagioni di contorno e di collegamento tra i due picchi? Sono il periodo asburgico, il tardo periodo asburgico, il regime fascista e il secondo dopoguerra, che arriva in questo caso fino alla metà degli anni 50. Cominciamo allora col periodo asburgico. Ma nel periodo asburgico la violenza politica esiste, certamente esiste, come del resto esiste anche oggi, no? Perché c'è violenza politica oggi, lo sappiamo purtroppo benissimo, ce n'è anche parecchia. Ne esiste meno in epoca asburgica di quanto non esista oggi, assolutamente. Fenomeni come le grandi stragi terroristiche, no, non esistono nel periodo asburgico. E quindi una violenza politica circoscritta, episodica, eccezionale, ben controllata dalle autorità e, questo è importante, fortemente deprecata dalla società civile. Cioè, la società civile non vuole la violenza politica, la ritiene qualcosa di assolutamente negativo da controllare. Certo, chi la fa ci crede, ma la maggior parte dell'opinione pubblica non dà giudizio positivo. L'ordine di grandezza è molto limitato, un ordine di grandezza zero. Vuol dire che contiamo con le decine, in realtà molto poche, no? Forse una ventina, ecco, nel territorio, non di più. Violenza politica, guardate, che non è data soltanto dai conflitti nazionali, come si potrebbe pensare così, con uno sguardo forse un po' ingenuo, ma no, anche dalla lotta di classe. Anzi, come vedremo, i picchi della violenza politica e anche delle vittime non sono relativi alla violenza politica, ma sono relativi alla repressione antioperaia. Vediamo allora gli episodi rapidamente. Nel 1868, una sorta di preludio ma lontano, perché poi per 20 anni non succede niente. Sono gli incidenti a Trieste fra sostenitori del comune e sostenitori del vescovo in merito al passaggio dell'insegnamento elementare dalla chiesa al municipio, che vuol dire laicizzazione e nazionalizzazione dell'insegnamento. Da una parte avete sostenitori del comune che sono certamente italiani liberal nazionali, ma anche alcuni mazziniani separatisti che lanciano grida risorgimentali, dall'altra sostenitori sloveni del vescovo appoggiati dalla milizia territoriale slovena e grande scontro ai portici di Chioggia, due vittime italiane. È grande scandalo, evidentemente, scandalo enorme. Beh, il comandante della polizia viene rimosso, la gendarmeria, la milizia territoriale viene sciolta, perché sono cose che non devono succedere, evidentemente. Poi non succede più niente. Fino a quando nell'82 noi vediamo all'opera una cellula terrorista. È la piccola cellula terrorista italiana di cui il personaggio di spicco, di maggior spicco, è Guglielmo Oberdan, una cellula terrorista a cui va addebitato un attentato. Attentato a Trieste dell'82 contro un corteo di veterani in cui muore un ragazzo. Anche se non si ha certezza completa su chi siano stati esattamente gli esecutori dell'atto, e poi un progetto di attentato, quello all'imperatore, per il quale viene impiccato Guglielmo Oberdan. Poi, così, ogni tanto qualche botto, no? Qualche botto, vuol dire qualche petardo, tant'è che vengono chiamati petardieri, questi giovani dal sangue caldo che mettono alcuni petardi a scopo dimostrativo contro uffici statali o abitazioni di funzionari asburgici a Trieste e Gorizia. Badate che petardieri è la definizione che viene data loro dalla stampa liberal nazionale italiana, per sminuire la portata dei loro atti, che in effetti non fanno male a nessuno, sono petardi davvero, ma per lo Stato e per la legge sono terroristi. Per la legge italiana, se facessero le stesse cose, sarebbero terroristi. Se voi mettete un petardo, come talvolta fanno anche in questi tempi, davanti a un ufficio postale e questo scoppia, questo è un attentato terrorista. Voi potete anche chiamarvi petardieri, ma se vi prende la Digos siete terroristi. Altri episodi. E qui cominciano ad essere episodi un po' più duri. L'episodio più duro è quello del 1902, che è l'eccidio proletario a Trieste. Lo sciopero dei fuochisti dell'Audo Austriaco, la polizia spara e ci sono 14 morti. 13 manifestanti e un poliziotto. Vedete che c'è una differenza enorme. I conflitti nazionali si producono danni, abbiamo visto che producono due morti nel 68, ma sono lontani, uno nell'82, poi basta. Gli eccidi proletari fanno 13 morti, 14, quindi un'altra cosa. E poi trafferugli, i trafferugli del 1907, del 1910, del 1914 tra giovani, no? Cioè, giovani irredentisti o patrioti, potete chiamarli come volete chiamarli, gli italiani potete chiamarli irredentisti, e i croati, gli sloveni no, perché non vogliono, vogliono il mantenimento della sovranità austriaca, ma sono anche loro patrioti e si azzuffano sanguinosamente. Nell'ottobre del 13 avete un'altra bomba o petardo, come volete chiamarlo, perché è sempre a scopo dimostrativo. Questi sono degli irredentisti, giovani irredentisti italiani contro la sede del governatore. Poi l'anno dopo un'altra bomba, però è finta perché si scopre che è una provocazione di polizia. E questo è tutto. Ecco, come vedete, violenza sì, nel caso della manifestazione, della repressione degli scioperanti, qui avete alcune foto molto belle da questo punto di vista, violenza forte, ma soltanto circoscritta assolutamente episodi. Cambia tutto con la guerra. Il salto di qualità lo avete alla vigilia dell'entrata in guerra con la grande manifestazione filoasburgica in cui i manifestanti devastano tutte le sedi del movimento irredentista. La fine delle ostilità non porta alla pace perché? Perché nella lotta politica si adottano i medesimi comportamenti di guerra. Attenzione, quali comportamenti di guerra? Perché è bene non equivocare. Perché in realtà il simbolo della grande guerra sono le trincee, i milioni di morti e i molti più milioni di feriti, di persone che hanno la vita rovinata nell'esistenza, combattono nelle trincee. Ma non è il fante delle trincee, il simbolo poi della violenza politica del dopoguerra, no, è un altro. È un altro che significa proprio il tentativo di differenziarsi dal tritacarne della guerra moderna, è l'ardito. Il mito comune è quello degli arditi, che siano arditi, arditi neri, squadristi, arditi rossi, sempre l'ardito è. Quindi il mito di riferimento è l'ardito, quello che col pugnale tra i denti, la bomba a mano, si butta nella trincea nemica e fa fuori i difensori prima che arrivi la grande ondata. Ecco, con la fine dell'ostilità quindi si adottano i comportamenti di guerra, questi comportamenti di guerra, i comportamenti arditeschi, potremmo dire. E la violenza politica si diffonde a macchia d'olio. Ci sono vari protagonisti e ciascuno di questi protagonisti è portatore di una propria cultura della violenza ed è assertore dell'utilità dell'uso della forza. La forza è buona, è motore della storia. I nazionalisti, beh, pensate ad Annunzio, la sua esaltazione della forza e della violenza, proclamata liricamente anche in tutti i modi possibili, i fascisti, ovviamente, gli squadristi e i bolscevichi che vogliono la rivoluzione. Quali sono quindi i comportamenti e le dimensioni di questa stagione di violenza? Sono molto simili fra i diversi partecipanti, ovviamente non tutti riescono ad avere tutti i comportamenti. Ad esempio, intimidazioni, percosse, tumulti di piazza, pogrom, devastazioni, non tutti ci riescono, incendi ci riescono quasi tutti, ma non tutti, omicidi. Ecco, questi sono i comportamenti tipici. Si va dall'olio di ricino alla bastonatura, agli scontri di piazza, appunto, alle devastazioni delle sedi avversarie e alle rivoltellate, in cui si ammazza la gente, no? Quindi omicidi. Dimensioni. Ecco qua un primo scalino dell'ordine di grandezza. C'è uno zero in più. Siamo passati alle centinaia. Quante? E qua, terribile dichiarazione di impotenza dello storico, nessuno li ha mai contati. Sono sì dei calcoli parziali, ma un calcolo complessivo delle vittime di quella possiamo tranquillamente chiamare la guerra civile del 19-22 nella Venezia Giulia non è stato fatto. Noi ipotizziamo che si sia trattato complessivamente di qualcosa di più di un centinaio di vittime, però è un calcolo a grana grossissima, su cui non metterei sul fuoco neanche la mano sinistra. L'ordine di grandezza sì. L'ordine di grandezza sì è quello dei due zeri, non di più certamente, di meno neanche, e il numeratore probabilmente è piuttosto basso. Ripeto, questo è un indicatore. Ce ne sono tanti altri. Se ti bruciano tutte le sedie, altro che se è violenza, no? Le bastonature, il timore, fa tutto parte della violenza, ma l'indicatore quantitativo è di questo livello. Perché? O per meglio dire, col senno di poi, vedendo quello che è successo dopo, qualcuno poi ingenuamente ci può domandare: ma perché così pochi morti rispetto a dopo? Ma la risposta è banale, perché non serviva di più. Perché quello che si esprime in quel momento è il massimo di violenza concepibile, è il massimo di violenza utile che porta da qualche parte, di più non servirebbe assolutamente a nulla. Qualcuno non è in grado di gestire un grado di violenza maggiore. I socialisti potrebbero, vorrebbero anche fare la rivoluzione, ma non sono capaci di farla, no? Gli squadristi non hanno bisogno di un livello di violenza ancora superiore, perché quello che usano è loro sufficiente alla vittoria. E quindi perché di più? Inoltre, un livello di violenza ancora superiore, simile a quello, ad esempio, che si sta esprimendo nel contesto egeo, con il contesto della guerra civile in Russia, non è assolutamente pensabile. Vi avrebbe concepito come qualcosa di assolutamente orribile, barbaro ed asiatico, quindi non, i tempi, potremmo dire, non sono maturi per un ulteriore salto di qualità. Quindi il problema non si pone, no? La violenza è quella nel maggior grado utile e pensabile in quel momento. Le immagini, quelle che qui vedete, sono l'immagine della fase iniziale, sono l'immagine dell'incendio del piccolo, dell'incendio di alcune altre sedi patriottiche italiane. Perché? Perché passando gli episodi, questo è il primo, no? Il primo episodio è appunto la folla di manifestanti che distrugge le sedi redentiste italiane, quindi un po' fondamentalmente il monumento a Verdi, i negozi dei Regnicoli. Tenete presente questo tipo di iniziative. Poi c'è la guerra, nella guerra ci sono altre cose da fare. La guerra finisce ed ecco che il primo episodio del dopoguerra è quello del dicembre 18, quando una squadra nazionalista, diretta fondamentalmente dai servizi segreti militari, devasta la curia vescovile in odio al vescovo sloveno Carlin Asburgico, prima filo jugoslavo, poi, no? E partono le devastazioni e le squadre. Non esistono ancora i fascisti, non esistono ancora. Poi 19 agosto agosto del 1919. Ecco, questi sono i primi grandi trafferugli di massa, quelli fra socialisti e forze dell'ordine, spalleggiate da squadre nazionaliste formate fondamentalmente da ex arditi, la cui impresa principale è l'assalto alle sedi riunite sindacali, che vengono espugnate, come viene detto. È una prima evasione del Narono di Dom, che però non dà altre conseguenze perché viene bloccato. Poi, in settembre, tutto si sposta a Fiume. Avete l'impresa di Fiume. L'impresa di Fiume, da questo punto di vista, rappresenta la saldatura tra quei fenomeni di paramilitarismo che abbiamo visto diffusi nelle aree ex asburgiche, ma anche in altre aree, come nel Baltico, ad esempio, dove ci sono tanti D'Annunzio. Sapete, D'Annunzio non è mica solo. D'Annunzio è celebre per varie ragioni. Innanzitutto perché c'è la Brigia Prima e quindi concentra su di sé l'attenzione. E poi perché quello che succede, succede a Fiume, che è contesa tra l'Italia, non tanto la Jugoslavia, ma le grandi potenze. L'impresa di Fiume è osteggiata dalle grandi potenze, da Wilson, quindi è sotto i riflettori della stampa internazionale, no? Ha una visibilità mediatica enorme, ma ad Anzica, a Memel, a Vilnius succedono cose simili. Ci sono altri comandanti che si impadroniscono prima di una città, poi dell'altra, poi vengono cacciati. Ci sono tante imprese di Fiume. E quindi c'è una saldatura netta fra queste esperienze, che sono molto simili, e quella che accade a Fiume, e invece le esperienze eversive italiane, cioè il rabbioso omaggismo, quell'ondata di violenze di piazza scatenata nel 15 dagli interventisti, ma anche le coeve azioni antisocialiste dei primi nuclei di Sansepolcristi. Sansepolcristi, il partitino fondata da Mussolini e Sansepolcro, che metteva assieme ex arditi, nazionalisti, futuristi, no? Nell'aprile del 19 voi avete una prima impresa di questi gruppi di Sansepolcristi che devastano la sede milanese dell'Avanti. Quindi avete questa saldatura tra le due logiche, potremmo dire. Altra caratteristica fondamentale delle imprese di Fiume, da questo punto di vista, delle logiche della violenza, è il fatto di essere ribellione militare. La prima ribellione militare nella storia dell'esercito italiano, segno del prevalere, ripeto brevemente concetti su cui siamo già soffermati, della disciplina della convinzione ideale della Grande Italia sulla disciplina dell'obbedienza. Il ribaltamento di Aspromonte. I bersaglieri del re avevano sparato sulla rodia due mondi Garibaldi che aveva fatto l'Italia, avevano sparato lo stesso. A Fiume, soldati regolari non solo non sparano su D'Annunzio, ma sarebbero prontissimi a sparare sul generale Pittaluga, che li comanda. E violenza, ovviamente, quella è un'impresa militare, un mattutinamente ovvio che è violenza, a bassa intensità. Bassa intensità perché? Perché non c'è contrasto, perché nessuno lo ferma, nessuno tenta di fermarlo. Pure violenza c'è, si esprime nel culto della forza, basta che guardate l'iconografia che qui ho brevemente richiamato, no? La coreografia è quella arditesca, ecco il pugnale tra i denti, la bomba a mano, no? Nelle manifestazioni militari, quando viene Arturo Toscanini a fare un concerto, poi alla fine del concerto D'Annunzio gli dice adesso vi faccio vedere io come si fa un concerto, lo fa con le bombe a mano, no? Quindi c'è questo culto della forza evidentemente. La pirateria. Perché per sopravvivere si danno anche la pirateria, i legionari fiumani, gli uscocchi e ci sono anche dei morti. Ci sono dei morti, c'è un carabiniere morto, ci sono intimidazioni, ci sono pogrom anticroati, ci sono due morti a Veglia, c'è il Natale di sangue, naturalmente, che è una crisi di violenza che sfocia nella guerra civile, è vera e propria guerra civile. Oh, ci sono 50 morti, quindi c'è violenza. Quindi violenza sì a bassa intensità sul lungo periodo, ma certamente non assenza di violenza. Sempre però entro le dimensioni che abbiamo visto prima. Il picco è lo scontro vero e proprio della guerra civile. Torniamo a Trieste perché ormai Fiume viaggia per conto proprio. Nel luglio del 20 avete il rimbalzo di violenze fra Spalato e Trieste, no? Incidente di Spalato con due morti che innescano gli incidenti nella Venezia Giulia, discesa in campo delle squadre fasciste, questo è un argomento che conosciamo bene, l'assalto fascista alle sedi slovene e jugoslave, l'incendio del Narron di Dom, la collusione tra squadre e forze dell'ordine. Il giorno seguente replica a Pola e a Fiume, 2 giorni di pogrom anticroato. Settembre 1920 sembra che il pendolo si sposti dall'altra parte. Nel luglio c'è stata la discesa in campo delle squadre fasciste, in settembre sono i rivoluzionari a tentare la prova di forza, ma la prova di forza fallisce. Avete i grandi incidenti dell'insurrezione del quartiere operaio di San Giacomo, le barricate, c'erano 12 morti, quindi è una crisi di violenza molto elevata. 12 morti civili, ma quasi tutti socialisti. E si conclude con una disfatta. I sangiacomini non fanno la rivoluzione, la perdono, no? Ecco, da quel momento i socialisti entrano in crisi. All'interno del movimento socialista, dove predomina la fazione massimalista, esistono delle fortissime spinte ribelliste, ma c'è una notevole, assoluta incapacità rivoluzionaria. Di fronte al fascismo, i socialisti sono in difesa e perdono. Tra la fine del 20 e il 21 avete il dilagare della violenza squadrista con il sostegno delle forze dell'ordine. Soltanto alcune date puntello. Il 21 febbraio i squadristi incendiano il giornale lavoratore e le sedi riunite e incendiano Monfalcone e la Camera del Lavoro. E questo è il massimo, potremmo dire, no? Il simbolo del massimo della violenza squadrista, ma è a macchia d'olio, è ovunque, in tutte le province giuliane, con vittime. Reazione disperata, il 21 marzo del 21 gli arditi rossi a Trieste occupano il quartiere San Marco e lo incendiano. Ma a cosa porta questo incendio? Beh, innanzitutto alla sospensione del lavoro per gli operai, perché l'incendio per il cantiere è incendiato, e poi al moto di ripulsa abominevole da parte della pubblica opinione moderata che vede in questi sovversivi dei pazzi che distruggono il patrimonio industriale della città, quindi ulteriore isolamento. Ultimi conati in marzo la Repubblica Sovietica di Albona e il tentativo di insurrezione armata croata a Prostina, sono gli ultimi fuochi, no? Movimento rivoluzionario che tenta ancora, ma in realtà è fortemente sulla difensiva e viene disperso, no? Ecco, vi ho segnato anche il maggio del 21 gli incidenti di Maresego, non perché siano più gravi di altri, ma perché è uno dei pochi casi in cui i contadini riescono a respingere una squadra fascista che scappa lasciando due morti sul terreno. Ultima coda, 1922 a Fiume. Colpo di Stato. Colpo di Stato degli squadristi di giunta che abbatte lo Stato libero e tre morti rimangono per terra. Ecco, questa è la stagione delle fiamme. Come vedete, stagione tumultuosa, stagione di grande sviluppo della violenza politica, stagione in cui non si conta intimidazione e devastazione, si contano i morti. In misura elevata, non enorme. Ma il giudizio non enorme lo diamo noi a posteriori, perché sappiamo quello che è successo in altre stagioni. Per quell'epoca era un numero elevato, evidentemente. Confrontatelo con la dinamica del periodo Sburgi, vedete che è un altro mondo. Finita la stagione delle fiamme, comincia la stagione dell'interludio, se volete, quella di passaggio del regime fascista. Durante il regime fascista la violenza è violenza di Stato. È l'ordinaria violenza di un regime autoritario, dittatoriale con ambizioni totalitarie, ma è doppia violenza nei confronti di alcuni cittadini, cioè i cittadini di lingua slovena e croata. In cosa si esprime questa violenza? Si esprime nella legislazione, innanzitutto. È una legislazione violenta perché è una legislazione liberticida. Si esprime nello stato di polizia che non rispetta i diritti civili. E si esprime nella nazionalizzazione per legge. Quindi è violenza di Stato, violenza istituzionale principalmente, ma sempre con lo squadrismo di riserva, no? Allora, se voi mettete assieme la violenza istituzionale, lo squadrismo di riserva e anche la crisi economica, che non è un atto di violenza politica, ma è una condizione, tutto questo favorisce un esodo. Il primo degli esodi di questa stagione, che è l'esodo degli sloveni croati con ordine di grandezza dei tre zeri, delle migliaia. Quanti? Decine di migliaia. Cifre più precise non si possono fare, ma certamente molte decine di migliaia. Questa violenza di Stato, accompagnata dalla violenza squadrista, genera, come sappiamo, una risposta armata clandestina. È una risposta di tipo terrorista. Che cosa vuol dire? È una reazione di piccoli gruppi che fanno lotta clandestina, che non riesce, non può in quelle condizioni, evidentemente, coinvolgere le masse. E quindi si limita ad episodi che per loro sono dimostrativi, nel senso che vogliono dimostrare l'esistenza del problema e l'esistenza di una opposizione al regime, ma non meritano a ribaltarlo perché non ne hanno la possibilità. Naturalmente vengono presentati come dimostrativi, ma sempre dal punto di vista della legge sono atti di terrorismo, perché se si spara alle persone, si incendiano edifici, si mettono bombe, ovviamente è terrorismo. Quali sono quindi i comportamenti tipici di questa stagione di violenza del ventennio, anni 20, anni 30? Beh, la criminalizzazione dei comportamenti comuni, a cominciare dall'uso linguistico, che viene criminalizzato. L'uso linguistico che viene creato viene criminalizzato. La sorveglianza di polizia, gli arresti, le percosse, le torture in carcere, naturalmente, la detenzione, il confino di polizia, le condanne a morte, pensate alle condanne a morte del Tribunale Speciale, e ancora a livello non di violenza di Stato, ma di violenza di gruppo, le intimidazioni che fanno gli squadristi, gli omicidi che fanno sia gli squadristi che i terroristi, gli incendi, gli attentati che ovviamente fanno i terroristi. Qual è l'ordine di grandezza? È un ordine di grandezza zero. Ordine di grandezza zero, come ormai avete capito, non vuol dire nulla, vuol dire 10, vuol dire decine, no? Questo periodo è l'ordine di grandezza di alcune decine di vittime. Ho lasciato un punto interrogativo sulle cifre perché ci sono difficoltà di quantificare quante sono le vittime dei terroristi, fondamentalmente. perché al di là degli attentati più noti, quello del Popolo d'Italia che fa una vittima, o il caso Gorta che ne fa un'altra, ci sono le uccisioni di parecchi considerati collaborazionisti sloveni e scontri di frontiera tra membri, non si capisce bene se del Tigro, del Borbo o dell'Oriuna, guardia di frontiera. Poi ci sono le vittime al Tribunale speciale, alcune decine, ecco, alcune decine di vittime. Sottolineo sempre che i morti ammazzati sono la punta dell'iceberg, sono un indicatore che ci serve unicamente per verificare l'ordine di grandezza, quindi l'intensità massima, le dimensioni complessive della violenza, ma ci sono altre tante violenze aggiunte a questo. Episodi, andremo veloci, ce ne sono tanti, però sono interessanti perché cambiano le vittime. Nel settembre del 26 la milizia fascista, che è un organo dello Stato, assale una sede della Società Nazionalista Filarmonico-Drammatica per far vedere che ormai non comandano più i nazionalisti ma i fascisti, che è difesa dai carabinieri, carabinieri che non hanno difeso le tesi socialiste, difendono la sede liberal-nazionale, sparano sui fascisti facendo un morto. E poi i fascisti assalgono la caserma facendo un altro morto. Vedete, siamo in una fase ancora di definizione degli equilibri, potremmo dire, tra vecchio Stato e nuovo Stato, no? In cui le forze dell'ordine giocano un ruolo doppio: da una parte difendono, dall'altra vengono attaccate e poi vengono politicamente abbandonate, perché prevale comunque la logica di regime, evidentemente. Nella seconda metà degli anni 20 e degli anni 30, i bersagli preferiti della violenza, in questo caso parliamo di violenza squadrista, sono gli sloveni e i croati, specialmente sacerdoti e loro collaboratori. Il caso più clamoroso è il caso Bratusch, cioè l'omicidio nel 1936, Piedimonte nel Calvario, di questo musicista, direttore di un coro, guardate, debitamente autorizzato dalle autorità, un coro sacro natalizio, che viene barbaramente trucidato dagli squadristi. Poi, dopo il 1938, il bersaglio degli squadristi si sposta, diventano gli ebrei. E quindi si comincia con le intimidazioni, col nero fumo, con la devastazione di negozi, e il picco di questa violenza squadrista antiebraica si è poi nel 42-43. Nel 42, nel luglio, c'è la devastazione della sinagoga di Trieste, e nel 43 un pogrom generale contro i negozi ebraici. L'immagine che qui vedete è un'immagine del povero Bratusch sul letto di morte perché fu costretto a bere l'oro di macchina. Si fece un mese di agonia prima finalmente di riuscire a morire. L'altra devastazione della sinagoga. Dall'altra parte, se da una parte abbiamo visto gli episodi dello squadrismo, adesso vediamo gli episodi dell'antifascismo armato, cioè dell'organizzazione Tiger Borba collegata all'Oriuna, l'associazione invece nazionalista jugoslava sostenuta dai servizi segreti. Qui avete gli attentati contro sloveni e croati collaborano col regime. Ho messo un punto interrogativo, una stima possibile di 10-15 morti. Ecco. Contadini croati che vanno al voto, un morto ammazzato per sbaglio, non volevano colpirlo, però quando si spara può succedere anche di colpire qualcuno. L'incendio delle scuole ex slovene croate trasformate in italiane. L'omicidio, gli attacchi, in particolare un omicidio, insegnanti italiani accusati di violenze. Il caso terribile del maestro Sottosanti in cui viene ucciso il fratello sbagliato, non quello cattivo ma quello buono, poi simboli, strutture fasciste come il Faro della Vittoria a Trieste, la redazione del Popolo di Trieste dove muore un redattore. Ecco, queste sono le imprese in termini quantitativi, evidentemente, del Tigre, cui risponde la repressione di Stato con i processi a Tribunale Speciale. Il primo è il processo Gortan a Pola nel 29, viene fucilato Gortan, che era il leader di questo gruppetto che intercettò un gruppo di votanti croati nel 29 e ne ammazzò uno per sbaglio. Nel 1930 il primo processo di Trieste, grande processo, quattro fucilati. Nel 41 secondo processo di Trieste, nove fucilati. E con questo abbiamo fatto una rapidissima panoramica della stagione intermedia, e cioè della stagione che si conclude poi con l'inizio della guerra.